Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, insieme a me si chiamano Google e state ascoltando il programma italiano in diretta o in podcast su www.sbs.com.au/italian.
Questa domenica, il 25 aprile, è Anzac Day, la giornata che ricorda il sacrificio delle truppe dell'Anzac australiane e neozelandesi durante i conflitti. E oggi vogliamo parlarvi di un capitolo della storia d'Australia legato alla Seconda Guerra Mondiale, quello dei prigionieri di guerra italiani.
Quando guardavo le fotografie di famiglia, no? C'era una foto di mio padre, altri due militari e che tenevano per mano questi due ragazzini, no? E per me rappresentava una cosa lontanissima, cioè il fatto di avere notizie adesso è una specie di cerchio che si chiude, ecco.
E questa è la voce di Nino Amante, lo abbiamo raggiunto al telefono in Sicilia dove vive. Come abbiamo sentito, soffriva di una storia di famiglia monca e i capitoli mancanti riguardavano gli anni della giovinezza di suo padre, Angelo Amante. Capitoli ambientati lontani dalla terra natia, in Africa prima e poi in Australia.
Classe 1921, originario del paesino di Fiumefreddo di Sicilia in provincia di Catania, Amante a 19 anni venne arruolato nel 7° Reggimento Bersaglieri a Bolzano e nel corso della Seconda Guerra Mondiale venne mandato in Libia.
E proprio durante la campagna del Nord Africa il regio esercito subì una pesante sconfitta a Jalo, un'oasi nel deserto libico, nel 1941, durante la quale Angelo Amante venne catturato, venne preso prigioniero.
Sì, la Libia per gli australiani dell'epoca e soprattutto per i bambini era un posto quasi magico, se non totalmente sconosciuto. E Joan Tapioles è cresciuta ascoltando le storie del padre, un tagliatore di canne nella regione del Bird Ken a sud di Townsville, nel Queensland, durante la Seconda Guerra Mondiale. Queste storie, piene di fascino per lei, riguardavano alcuni italiani che erano stati prigionieri in Libia ed erano scappati dai campi di detenzione australiani.
My father was a teenage sugarcane farmer in the Burdekin during World War II. So he had told us stories about that there were Italian prisoners of war from Libya who came to Home Hill to grow vegetables for the armed forces in North Queensland, and some had escaped. And that always intrigued me, because in my atlas, Libya was a long way away from Home Hill. And I thought, why would they bring soldiers from North Africa to Home Hill?
Queste storie mi intrigavano, ci ha raccontato Tapiolas. Per questo motivo nel 2015 la donna iniziò a condurre alcune ricerche sul centro di detenzione vicino a Home Hill nel Queensland, realizzando che nel sud-est dello stato erano stati internati 1300 prigionieri di guerra italiani.
Cosa ci facevano questi italiani nelle campagne del Queensland? Questa era una delle domande che Tapiola si poneva da bambina. Una domanda che decine d'anni più tardi inizierà a trovare risposta con le sue ricerche, che confluiscono nel sito www.italianprisonersofwar.com.
Volevo documentare una parte della storia australiana che è stata dimenticata, ci ha raccontato, realizzando che se le storie di questi italiani non fossero state documentate, sarebbero andate perse per sempre. Come appunto la storia di Angelo Amante, che trascorse in Australia quasi 3 anni.
Arrivò in Australia alla fine del 1943 e rientrò in Italia nel 1946, quindi quasi un anno dopo la fine della guerra.
Angelo Amante non fu l'unico soldato italiano fatto prigioniero e trasportato in Australia. Con lui c'erano in totale 18.432 prigionieri di guerra italiani, a cui andavano aggiunti gli internati, ovvero cittadini australiani di origine italiana ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale durante il conflitto.
Al momento dello sbarco in Australia, tra il 1943 e il 1944, Amante venne internato nei campi di Cowra, nel New South Wales, prima, e Gaythorne, nel Queensland, poi, due dei 31 campi operativi nel periodo bellico.
E a questi si aggiungevano altre 56 strutture di accoglienza, che erano baracche senza filo spinato che accoglievano i prigionieri di guerra, impiegati in grandi progetti governativi, e 96 comunità agricole che ospitavano i prigionieri in tutti e 6 gli stati australiani.
E in questi campi i prigionieri dovevano sottoporsi a controlli medici e burocratici. L'elemento amministrativo dei campi però era messo in una luce minacciosa dal filo spinato che li circondava e dalle torrette di guardia. I prigionieri di guerra italiani all'inizio del conflitto erano costretti a rimanere nei campi di detenzione, salvo uscire per lavori agricoli al mattino e ritornare la sera.
Nel 1943, a causa della coscrizione sempre più diffusa tra i giovani australiani, ci fu una seria mancanza di manodopera tra i contadini e venne sviluppato un piano per fornire 2 o 3 prigionieri di guerra agli agricoltori che necessitavano di manodopera. Ci si poteva offrire volontari e molti lo fecero, piuttosto che rimanere chiusi nei campi, trascorrendo dai 18 mesi ai 2 anni nelle fattorie, dove vivevano, mangiavano e socializzavano con gli agricoltori.
Un'esperienza faticosa ma molto importante per gli italiani che riassaporavano il contatto umano delle famiglie, come ci ha raccontato Joanne Tapiolas.
They had meals with the farming family, they socialized with the farming family, sing-alongs around the piano, or the Italians would make pasta from scratch. They would ask for some flour and eggs and water, they would make up the pasta, they would make a ragù, and they would make the meal for the English families who'd never had pasta in their life. They taught children how to twirl spaghetti on a spoon with a fork. They taught children how to count to 10 in Italian. And there was that feeling of being with a family. And I read one memoir and the man said, "The first time I sat down to have a meal with my farming family, my dignity had been restored."
La prima volta che mi sono seduto a fare pranzo con la famiglia, la mia dignità è stata ripresa.
E Amante trovò impiego presso la fattoria della famiglia Buchanan a Goomboorian, dove rimase per circa 2 anni. L'azienda agricola produceva banane, papaya, fagioli, cetrioli e pomodori.
I fattori dell'epoca compilavano giornalmente un diario dove appuntavano l'andamento dei lavori nelle campagne, inclusi divertenti aneddoti riguardanti i prigionieri italiani. Neil Buchanan, il proprietario della fattoria dove venne impiegato Angelo Amante, descrisse l'arrivo degli italiani il 7 marzo del 1944 come piuttosto confuso.
Grazie al lavoro di ricerca di Joanne Tapiolas, il figlio di Amante, Nino, è stato in grado di conoscere i dettagli dell'esperienza del padre in Queensland, altrimenti perduti.
È straordinario come le cose scritte nel diario corrispondano e spiegano in qualche modo anche alcuni ricordi, alcune cose che io ricordo di mio padre. Per esempio, mio padre fu ricoverato per alcuni giorni in un ospedale di una città vicina a quella in cui si trovava la farm in cui lui lavorava, e questo Neil Buchanan lo riportava fedelmente, diceva: "Oggi Angelo è andato in ospedale perché aveva questi disturbi", e poi 2 giorni dopo Angelo è ritornato dall'ospedale. E poi, come dire, c'è la narrazione di momenti di vita familiare e anche di vita lavorativa, cioè questi giovani prigionieri che lavoravano in campagna per produrre fagioli, per produrre peperoncini. Per esempio, mio padre fece e un altro commilitone fecero conoscere il peperoncino, che è, diciamo, tipico del meridione d'Italia. E mi diceva Joanne che ancora Jim ricorda questo peperoncino e quanto fastidio desse ai bambini proprio perché è piccante.
Queste le parole del figlio di Angelo Amante, Nino. Angelo trascorre i suoi anni formativi in Australia tra i 19 e i 25 anni, anni che lo plasmarono per il resto della sua vita.
Il racconto della guerra e della prigionia era una costante nei discorsi delle persone di questa generazione. Cioè, mio padre è partito a 19 anni e è tornato a 25. Cioè, diciamo, il periodo più bello della vita lui lo ha trascorso in guerra o prigioniero, e quindi questo ha segnato in maniera profonda la sua vita. E ci sono ricordi brutti, ma come sempre, diciamo, nei ricordi della nostra vita ci sono anche i ricordi belli.
I campi di detenzione sono stati attivi dal 1940 fino al 1947, l'ultimo chiuso nel 1951, quando venne espatriato l'ultimo italiano che era fuggito dai campi e poi ricatturato. Ce ne furono altri 17 che rimasero alla macchia fino al 1952, dopo essere scappati nel 1946.
Dal 1952 però questi fuggiaschi diventarono un problema per l'ufficio di immigrazione, non più per quello militare, tant'è che poterono rimanere come naturalizzati se in grado di dimostrare di stare contribuendo alla società, come ci ha raccontato Joanne Tapiolas.
Uno dei problemi più grandi era la mancanza o il ritardo nelle comunicazioni con l'Italia. Per alcuni prigionieri passavano anche 4 mesi senza ricevere lettere da casa. Le preoccupazioni erano sempre crescenti, soprattutto per chi veniva in Sicilia o a Napoli e leggeva dello sbarco degli alleati o dei bombardamenti.
La Croce Rossa, per aiutare, aveva un sistema che permetteva, in caso non avessero ricevuto informazioni dai familiari per più di 3 mesi, di inviare messaggi con un massimo di 25 parole. Joanne Tapiolas ci ha raccontato di aver appena ricevuto una email dall'Italia che le raccontava del messaggio inviato durante la guerra da Luigi Pintus in Sardegna.
The International Red Cross had a specific service whereby if you're an Italian prisoner of war and you hadn't heard from your family for 3 months, they would send for you a message up to 25 words. And today I just received on the email one example of that, and it's from Luigi Pintus from Sardinia. And he had one of these messages remitted through the International Committee for the Red Cross. Hope all well. Have not heard from you for 18 months. Am well. Do not worry about me.
Quindi sto bene, non preoccupatevi per me. Questo è il messaggio che Luigi Pintus ha mandato. E alla fine della guerra i prigionieri di guerra italiani vennero rimpatriati, ma diversi di loro volevano restare. Molti avevano realizzato che l'Australia era la terra delle opportunità.
E alcuni di questi riuscirono nell'impresa di ritornare in Australia anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra questi pochi fortunati, Paolo De Propertis, classe 1910, originario di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, in Abruzzo, catturato in Medio Oriente dall'esercito alleato e inviato in Australia, dopo un periodo trascorso al Gaythorne Internment and Prisoner of War Camp, vicino a Brisbane, venne mandato a lavorare nella regione di Arachula Scenic Rim, a lavorare nella fattoria della famiglia Dwyer.
De Propertis tornò in Italia nel 1947 e poi raggiunse la figlia che successivamente si trasferì a Melbourne nel 1957, dove rimase per il resto dei suoi anni. Come ricorda il nipote Rob De Angelis, anche per la sua famiglia il lavoro di ricucitura della storia attuato da Tapiolas ha un valore immenso.
Since all this has come about through Joanne's work, it's almost brought us all back to the table together again, the grandchildren, the uncles and aunts. And one poignant reflection on the book was one of the Dwyer children, I think it was Carmel again, who said there were so many benefits for the POWs in working on the farms, obviously, and this was reading in Joanna's book, but also it was reciprocal, and her closing line was that they enriched our lives. So I found that very, very significant.
Queste le parole di Rob De Angelis, il nipote di Paolo De Propertis. Un'importanza pari a quella che il progetto rappresenta per le famiglie che ospitarono gli italiani, come ha spiegato ancora De Angelis. Ascoltiamolo.
It's really reinforced how fortunate I or we, our generation, are for the sacrifices of people like Nonno and other POWs and the pathway that they so long ago have set up for us. It's been very poignant and even in the lead up to today, discussing it and sharing stories with my own children and bringing it alive for them has been, it wouldn't have happened without obviously people taking those big steps, but also people like Joanne sitting down and writing such great stuff.
Mm-hmm. queste le parole di Rob De Angelis, che hanno concluso il servizio a cura di Francesca Valdinucci e Carlo Reglia, che potete riascoltare più tardi sul nostro sito sbs.com.au/italian, e vi ricordo anche il sito di Joanne Tapiolas, che è www.italianprisonersofwar.com.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.